Leggiamo insieme nella parola del Signore, nell'Evangelo secondo Marco, al capitolo 13, dal verso 1. Mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che edifici!» Gesù gli disse: «Vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata». Poi, mentre era seduto sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: «Dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose staranno per compiersi?» Gesù cominciò a dir loro: «Guardate che nessuno vi inganni». Stiamo comodi. Capirono benissimo di che parlava Gesù. Gli altri Evangeli mostrano chiaramente che le risposte del Maestro furono delle risposte che diedero esaudimento alle loro richieste di chiarimento. E queste risposte non riguardarono solo il Tempio che nel 70 d.C. sarà distrutto, quindi da lì a breve, ma risposte riguardo alla fine dei tempi, vero soggetto di cui Gesù, il Maestro, intendeva parlare. Dai primi versi di questo capitolo si capiscono i fatti che mossero Gesù ad annunciare le profezie che fece. I discepoli ammiravano la magnificenza del Tempio e attirarono l'attenzione di Gesù sulla sua bellezza. Era veramente bello, sapete? Si trovava sulla vetta del Monte Sion, era fatto di marmo bianco, rivestito di oro, aveva diversi portici, sostenuto da colonne enormi e altissime, tanto grandi che per coprire la loro circonferenza erano necessarie 3-4 persone che si tenessero per mano. Erode aveva cercato di farsi accettare da un popolo che non poteva accettare di avere un re nelle cui vene non scorresse il sangue ebreo. Aveva soltanto una moglie giudea, ma lui era uno di quei discendenti di Esaù e quindi teoricamente non gli spettava una parte nel regno. Era lì e regnava per volere di Roma, in nome e per conto dell'imperatore. I discepoli dovevano trovarsi in un luogo da cui si poteva contemplare il Tempio nella sua bellezza e per questo volevano farlo notare a Gesù, il quale prese l'occasione e attirò l'attenzione dei discepoli sul futuro e non soltanto e solo sulla distruzione totale del Tempio. Fecero a Gesù due domande: quando sarebbe stato distrutto il Tempio, quale sarebbe stato il segno della distruzione. Citando queste due domande, l'Evangelista Marco dimostra chiaramente che i discepoli alludevano anche ai segni della fine e Gesù li raccomandò di non lasciarsi ingannare. Potrà sembrarvi strano che in un secolo così sviluppato ed emancipato esistano persone che vanno dietro a guide religiose che stabiliscono date, giorni, mesi in cui Gesù ritornerà, e da sempre Gesù li ha smentiti. Non è accaduto ancora e state tranquilli che lui ritornerà nel giorno in cui nessuno ha stabilito che torni, affinché nessun mendace e bugiardo possa gloriarsi del suo nome. Una persona può facilmente essere ingannata dalle profezie, ma la Bibbia ci insegna come fare a non avere questo timore. Abbiamo bisogno di chiarezza affinché supposizioni azzardate sulla fine dei tempi non ci levino pace, presagi universali non ci levino tranquillità, raggiri dagli altri compiuti ai nostri danni non ci disorientino depressione per una fine annunciata che poi non arriva mai, non ci possa cogliere. La prima cosa che vogliamo notare insieme è che un segno della fine dei tempi è l'inganno dei falsi messia. Ce ne sono sempre stati. Gesù, dice il verso 6, affermò: diranno sono io, e ne inganneranno molti, diranno sono io. Ognuno cioè dichiarerà essere colui che può condurre gli uomini nello stato ideale, felice, pieno, che ogni uomo, diciamolo pure, aspira a realizzare. Ogni falso messia dichiarerà di essere colui che può realizzare il sogno della gente, liberandolo dai conflitti, dalla guerra, per dargli pace e libertà, abbondanza e comodità. E non dovete pensare: oggi la gente è troppo intelligente, non correrà dietro a una guida siffatta, perché i tedeschi sono corsi dietro alla follia omicida di Hitler, il quale gli diede una certa prosperità economica, la piena occupazione, la sconfitta dell'inflazione, una buona produzione industriale, il riarmarsi di un esercito fino allora proibito nella sua espansione, e gli hanno corso tutti dietro, dietro la sua follia, dietro ciò che ha prodotto. La scrittura mostra che noi non dobbiamo andare dietro a falsi messia, che qualche volta possono essere politici, ma altre volte anche dei religiosi. In entrambi i casi sono persone che detengono il potere e si proclamano essere la speranza dell'umanità. Ma Dio sia lodato che, secondo scrittura, secondo la parola, noi possiamo aspettarci giorni di benedizione soltanto da Gesù, la speranza del mondo. Questo segno della fine di falsi messia ci parla di qualcosa che può accadere e sedurre la gente. Perciò Gesù dice nel verso 5: guardate che nessuno vi inganni. Si tratta di ingannatori, impostori, seduttori, truffatori, che non sono in grado di far realizzare ciò che dicono di poter far realizzare. La Bibbia dice che i tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, e con dolci e lusinghiere parole seducono il cuore dei semplici. Noi vogliamo ricordarlo: molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. C'è anche ancora qualche altro segno qui, e riguarda le violenze, la guerra, i tumulti in generale. Questi segni ci suggeriscono alcune cose, ma guardiamo le parole di Gesù, verso 7: quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate. È necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione, leggo qui, e regno contro regno. Vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie, queste cose saranno un principio di dolori. Non vi turbate, che nell'originale del Nuovo Testamento, nella lingua del Nuovo Testamento è: non siate terrorizzati, non siate spaventati, non siate preoccupati, non siate allarmati, non siate angustiati nel profondo. Noi non vogliamo essere preoccupati e turbati, ma fiduciosi vogliamo riguardare verso l'alto, a Gesù, colui che ci saprà e potrà aiutare. Normalmente ci sono tre reazioni. La prima: lasciarsi coinvolgere troppo dalle notizie relative a queste violenze, e qualcuno si può preoccupare in una maniera esagerata, fino al punto da essere dominato nella sua vita da qualcuno o da qualcosa. Ci giungono notizie, ma è roba da sempre accaduta, di gruppi i cui leaders stabiliscono date del ritorno di Gesù, e allora tutti lì a bloccare i loro propositi. Non mi sposo più, tanto ritorna Gesù. non vado a lavorare, tanto ritorna Gesù. È roba di sempre. 54 dopo Cristo, prima Tessalonicesi, il primo scritto in ordine cronologico del Nuovo Testamento, Paolo costretto a raccomandare a quei credenti: chi non lavora non mangi. Sapete perché? Perché siccome Gesù stava per tornare, pensarono: non lavoriamo più, ci diamo tutto al Signore, come se darsi al Signore volesse dire non lavorare. E invece i cristiani sono i migliori e più consapevoli lavoratori del mondo, perché sanno che lavorano non per un uomo terreno, ma per un padrone che è nel cielo. Ci sembra importante oggi stabilirlo: preoccuparsi troppo della sicurezza personale, ed è la seconda reazione, e della propria famiglia, avere paura da dimenticare che Dio è la nostra sicurezza, è sbagliato. Noi non aneliamo a nasconderci, a rintanarci per paura di quello che accadrà. Qualsiasi cosa accadrà, noi resteremo con il Signore. Gesù sarà con noi e non ci lascerà. C'è una terza reazione possibile: essere tanto turbati dalle questioni del mondo da trascurare i doveri spirituali. Invece noi dobbiamo dimostrare pace e sicurezza svolgendo il nostro lavoro anche in un ambiente attorno a noi tumultuoso e in movimento. In fin dei conti, ciò che conta è avere al nostro fianco Gesù. E se la tempesta diventerà troppo movimentata, abbiamo con noi colui che può levarsi in piedi sulla barca, sgridare il vento e la tempesta, e si farà di nuovo bonaccia. Questo segno della fine del mondo riguardo alle violenze varie è purtroppo necessario. L'ha detto Gesù, verso 7, è necessario che ciò avvenga. Necessario. È necessario per l'egoismo, l'avidità, la natura peccaminosa, corrotta dell'uomo. Il lato oscuro, per così dire, dell'uomo è e sarà sempre rivelato e dimostrato da ciò che noi facciamo. Per esempio dall'avidità e l'incredulità. Per questo Gesù ci ha raccomandato di non turbarci e Paolo ha detto: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnati da ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La gente ci guarda nelle nostre prove e nelle nostre sofferenze. Dobbiamo rendere ragione e ragione della nostra fede. Non angustiatevi, ma agite con pace. C'era un anziano uomo che a mezzogiorno si presentava in chiesa, stava a qualche istante e se ne andava. E chi è credente da più tempo sa questa storia. E il pastore della chiesa se ne accorse e disse all'incaricato: per favore, controlla un po' quell'uomo, non so perché viene qui a quest'ora. Pensava avesse qualche sentimento sbagliato, tipo rubare qualcosa. Lo contattò e gli disse: come mai vieni qui e ti trattieni così poco? Io vengo a pregare. E se vieni a pregare è perché stai giusto un secondo e te ne vai. Oh, sa signore, io vengo qui e dico davanti alla presenza di Dio in questo luogo sacro: Signore, sono Jim, e poi vado via. Passò del tempo e Jim non si vide più e il pastore si preoccupò e cercò di saperne di più. Venne così a scoprire che quell'anziano era ricoverato in ospedale e volle andargli a portare il suo amore, la sua solidarietà cristiana. Quando arrivò lì domandò agli infermieri se qualcuno lo stava assistendo, visitando, e gli dissero: non è venuto nessuno in tutta la settimana. Allora il pastore andò e lo chiamò e gli disse chi era e si informò: è venuto qualcuno da te? Oh sì signore, ogni giorno a mezzogiorno è venuto qui qualcuno e mi ha detto: Jim, sono Gesù. La pace di Cristo regni nei nostri cuori. Abbiamo fede e fiducia che se ne parleremo a Gesù, Lui sarà con noi e non ci lascerà e non ci abbandonerà. È un segno della fine, ma in questo segno conserviamo la pace, anche perché non sarà ancora la fine. Oh popolo mio, dice il Signore nel libro del profeta Geremia, uscite di mezzo a lei e salvi ciascuno la sua vita dinanzi all'ardente ira dell'Eterno. Il vostro cuore non si avvilisca e non vi spaventate delle voci che si udranno nel paese. Sentite attentamente, poiché un anno correrà una voce e l'anno seguente correrà un'altra voce. Vi sarà nel paese violenza, dominatore contro dominatore. Dunque è previsto che un anno ci sarà una voce, un altro anno ci sarà un'altra voce. E se ci riflettete su, scoprirete che ogni anno ha la sua costante, la preoccupazione una volta della sicurezza, un'altra volta della disoccupazione, un'altra volta della guerra atomica, un'altra volta del fanatismo religioso. Sembra che ogni anno che passa e l'altro che arrivi ci sia una novità e un assillo per il nostro cuore. Ma la parola di Dio ci dice: non vi turbate, non vi angustiate, io sarò con voi. Parliamone a Gesù in preghiera e la pace di Cristo, che sopravanza ogni intelligenza, regnerà certamente nei nostri cuori. È un segno della fine dei tempi anche le varie calamità naturali. Ora, in ogni tempo, quando qualche disgrazia è accaduto, c'è stato chi ha detto: è perché hanno fatto un peccato grave. Succedeva al tempo di Gesù, il quale fu costretto a rettificare e a dire: pensate davvero che quella torre che è caduta sopra quei Galilei, tutto questo è accaduto perché erano più malvagi di altri? Indubbiamente non è così, ma è anche vero che certi segni come i terremoti causano distruzione, morte, e dovete sapere che ci sarà un risveglio dei fenomeni sismici man mano che ci accostiamo a grandi passi verso il giorno della fine. Oggi più che mai dobbiamo sapere che verso la fine del mondo e alla fine dei tempi accadrà che l'agnello aprì il sesto sigillo, Gesù, e si fece un grande terremoto, e il sole diventò nero come un sacco di crine, e la luna diventò tutta come sangue. E non passò molto tempo che ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto un altro altrettanto disastroso. Ma noi siamo sereni perché Gesù ha detto: nessuno vi strapperà dalla mia mano. Gloria al Signore. Un altro segno della fine dei tempi è, come calamità, il terremoto, il suo aumento, ma anche le carestie. Già si ode il fatale galoppo dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, ed è proprio l'Apocalisse che ci dice: guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udii come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: una misura di frumento per un danaro e tre misure d'orzo per un danaro. Espressioni che a quel tempo volevano dire carestia, fame, rarità, scarsezza dei generi alimentari, costi altissimi. Verranno delle carestie e questo ci preoccupa e meraviglia. Con i prodotti OGM, con la possibilità delle colture intensive, proprio non è concepibile che ci sarà una scarsezza di generi alimentari. Ma non sarà dovuto ai problemi che la produzione agricola avrà, sarà dovuto al cuore avaro dell'uomo. Sapete che anche già adesso, nei giorni che stiamo vivendo, si portano al macero grandi quantità di derrate alimentari per essere distrutte affinché il prezzo non scenda troppo? Sarebbe molto più semplice, penserà qualcuno nella sua semplicità di economista professionista, mandarla ai poveri. Ma c'è un problema: dove mettere questa roba? Chi dovrà pagare questa roba? E il cuore dell'uomo è abbastanza generoso per pensare a questi poveri? E allora tutti distruggono tutto e ci avviamo a grandi passi a delle carestie senza fine. Verrà il giorno in cui si dirà: più felici sono stati gli uccisi di spada e quelli di quelli che muoiono di fame, poiché questi deperiscono estenuati per mancanza dei prodotti dei campi, dice il profeta. Delle donne, pur sì pietose, hanno con le loro mani fatto cuocere i loro bambini, che hanno servito loro di cibo nella rovina della figliuola del mio popolo. Questi sono i giorni che attendono la fine del mondo, ma noi guardiamo con speranza a Gesù. Era preoccupato quel giovane assunto sulla nave per salire in alto e fare da vedetta in cima più degli altri. Il capitano se ne accorse che stava per cadere giù, guardando all'ingiù alle onde altissime che si alzavano, e allora gli gridò: uomo, guarda verso il cielo. Fu una illuminazione. Smise di guardare giù e cominciò a guardare verso il cielo, e si arrampicò sempre di più fino ad arrivare al luogo desiderato. Eh già, finché guarderemo le onde, con Pietro affonderemo. Ma se alziamo lo sguardo al cielo per vedere da dove ci verrà l'aiuto, la fede ci dirà: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Gloria al suo nome. Un altro segno della fine dei tempi riguarda i futuri dolori e persecuzioni dei credenti. La Bibbia dice, verso 8, queste cose saranno un principio di dolori. E dolori è parola che nel testo originale qui vuol dire dolori del parto, doglie, travaglio, angustia insopportabile, dolore rapido, acuto, violento come in un travaglio. Sarà qualcosa di terribile? Ma sapete che abbiamo una buona speranza? La parola del Signore ha detto che Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo di Gesù Cristo, e dunque chi accetta Gesù non passerà per tutto questo. Vogliamo riceverlo oggi, adesso, in questo momento, come il Salvatore dell'anima nostra. Un segno della fine dei tempi sarà poi anche la persecuzione. Sembrava finita, e dopo la Seconda Guerra Mondiale chi avrebbe mai al mondo immaginato che ancora delle persone dovessero morire per la loro libertà religiosa? E invece c'è una grossa fetta dell'umanità che vive questa realtà, intere nazioni dove non è possibile aprire una chiesa cristiana, svolgere il proprio culto, credere liberamente. E noi oggi vogliamo ricordare che verranno i giorni in cui i credenti saranno consegnati ai tribunali per causa mia, affinché ciò serva loro di testimonianza. Perché Dio, tu permetti e permetterai tutto questo? La Scrittura lo spiega: guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano dei tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Non dice guardatevi da me, dice guardatevi dagli uomini. È la malvagità dell'uomo che provoca la morte, la divisione, la violenza. E c'è un altro segno della fine dei tempi, ed è l'evangelizzazione. Dice il verso 10: e prima bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutte le genti. Prima bisogna fa intendere che ciò che accadrà è stabilito dal piano di Dio e non può essere cambiato. Il Vangelo dunque deve essere prima predicato fra tutte le nazioni. Sapete che noi siamo già passati molto vicini a questo? Già al tempo dell'Apostolo Paolo le epistole riferiscono dell'Evangelo del Regno predicato a tutte le persone. Il mondo civilizzato di allora, cioè l'Impero Romano, aveva già conosciuto l'Evangelo. Addirittura c'è un verso che dice: quelli della casa di Cesare vi salutano, il che vuol dire che l'Evangelo era penetrato a corte e dovunque c'erano dei cristiani. Ma tante generazioni da allora adesso sono passate. E allora e allora è necessario che tutti anche oggi ascoltino questo Evangelo. Perché dobbiamo offrire un culto condizionato dai mass media? Stare attenti nell'esprimerci, nell'esporci, nel condurci. È giusto che noi dobbiamo avere questo problema qualche volta qualcuno chiede? È giusto perché l'Evangelo del Regno deve essere predicato e intendiamo allargare ancora di più la sfera di azione e di incisività dell'evangelismo attuato da questa Chiesa con nuovi mezzi e con nuovi strumenti. E lo faremo perché vogliamo gridare a tutto il mondo che Dio è buono e che la sua benignità dura in eterno. Gloria al Signore. La nostra diretta raggiunge con la radio, con internet e con i programmi televisivi tanta gente, ma ci sono tante altre persone senza Dio e vogliamo adoperarci nel nostro piccolo e nelle grandi sfere d'azione del lavoro evangelistico a predicare il Vangelo a tutti quanti. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. C'è una precisa promessa contenuta nel Salmo 22. Tutte le estremità della terra si ricorderanno dell'Eterno e si convertiranno a Lui, e tutte le famiglie delle nazioni adoreranno nel Tuo cospetto. Vogliamo darci da fare, dunque. E ancora, un altro segno della fine, la conferma dello Spirito Santo. Verso 11. Quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che direte, ma dite quello che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, leggo qui, ma lo Spirito Santo. Non preoccupatevi in anticipo. Significa non siate ansiosi. Lo Spirito Santo vi guiderà, credenti. Non sarete soli. Dio parlerà attraverso di noi. È qualcosa che è già stata sperimentata. Paolo scriverà al suo diletto discepolo Timoteo: nella prima mia difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato. Ma il Signore è stato meco e mi ha fortificato affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i gentili l'udissero. E sono stato liberato dalla gola del leone. Il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. Colui che ha aiutato i santi ieri aiuterà noi oggi e gli altri che ci saranno domani, talché possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l'uomo? Oggi ci ritroviamo in una realtà, e ho concluso, in cui riflettiamo che la fine dei tempi si avvicina a grandi passi. E un altro e ultimo segno è certamente la separazione familiare. La separazione familiare per Gesù. Leggo nel verso 12: il fratello darà il fratello alla morte, il padre darà il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Sarete odiati. E l'enfasi è sull'odio all'interno della famiglia. Ma chi avrà perseverato, cioè sopportata la sofferenza, coraggioso nella sofferenza, perseverante nella pazienza, chi avrà patito attivamente una sofferenza intensa sarà salvato. E per questo che la Bibbia ci dice: non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione perché siate provati e avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Sereni, tranquilli, attendiamo gli eventi, sapendo che Dio sarà con noi e che non ci lascerà. Giovanni, un uomo di 64 anni, raccontò che da giovane, durante la guerra in Paraguay, aveva ricevuto un incarico pericoloso insieme ad altri 20 soldati. Per dormire tranquilli durante la notte, aveva disposto che i carri fossero tutti a giro e lui con i soldati al centro. Ma i nemici quella notte vennero e incendiarono i carri. Lui ordinò: gettatevi nelle acque della laguna mentre l'incendio divampa intorno a noi. L'incendio divampò così forte che i nemici ebbero paura che lambisse anche loro e fuggirono via. Cosa li aiutò? Li aiutò sapere che in mezzo al fuoco c'era la possibilità di salvarsi. Noi non abbiamo un uomo famoso che ci guida, un capo del nostro gruppo religioso. Non l'abbiamo e non lo vogliamo neanche avere. Abbiamo solo dei rappresentanti legali. Noi non abbiamo neanche una storia tanto lunga, solo 100 anni, alla vita delle nostre chiese in Italia, come Pentecoste tra gli italiani nel mondo. Però abbiamo una realtà. Sappiamo che anche se non so nulla del mio domani, sappiamo per certo che anche domani Gesù sarà con noi. Ci alziamo in piedi. Ogni capo è chinato.